SBS Italia.
E noi questa mattina apriamo dall'Italia. Sono ore di tensione al largo di Lampedusa, dove si sta dirigendo la Open Arms con 147 migranti a bordo. Di fatto un braccio di ferro tra il premier Conte, che aveva chiesto di far sbarcare i minori, e il ministro dell'interno Matteo Salvini, che invece si oppone allo sbarco. Nelle ore scorse c'è stata una importante decisione da parte del TAR del Lazio. Noi ne parliamo questa mattina con il direttore del quotidiano Il Dubbio da Roma, Carlo Fusi. Buongiorno Carlo e bentrovato.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, ci vuoi spiegare un po' come si sta mettendo la situazione e soprattutto quali sono le tensioni, quali sono le forze in causa che si stanno un po' scontrando in questo momento sulla questione dello sbarco di Open Arms in Italia?
Il copione è sempre lo stesso, cioè ci sono navi di ONG che raccolgono immigrati che rischiano la vita e il ministro dell'interno Salvini che si oppone al loro arrivo in Italia, al loro sbarco nei porti italiani, dicendo che i porti sono chiusi. È un copione che è andato in scena già molte volte e che però stavolta è drammatizzato dalla crisi incombente di governo, che vedrà martedì prossimo il Presidente del Consiglio riferire in aula e presumibilmente poi dopo queste comunicazioni andare al Quirinale per dimettersi. Di conseguenza lo scontro che già c'è sempre stato all'interno del governo e con le opposizioni tra la linea dura di Salvini e invece atteggiamenti diciamo più così umanitari da parte dei 5 Stelle e naturalmente del PD adesso si è ulteriormente accentuato. Infatti la nave dell'Open Arms ormai da giorni è al largo delle coste di Lampedusa, ad essa non viene dato il permesso di attraccare. Quelli dell'Open Arms si sono rivolti al Tribunale Amministrativo che ha dato loro ragione dicendo che possono invece entrare nelle acque territoriali italiane e quindi poi sbarcare il loro carico umano e non a Lampedusa. Contro questa decisione il ministro Salvini si è rivolto al Consiglio di Stato, ha fatto opposizione. Nel frattempo il Presidente del Consiglio Conte ha chiesto a Salvini di consentire lo sbarco dei migrati e a questa richiesta Salvini invece ha opposto un rifiuto indipendentemente dall'aspetto giudiziario. Una questione tutta politica che appunto propone e ripropone il braccio di ferro che è in atto tra Lega e 5 Stelle anche sul governo. La novità è che però il ministro della difesa Trenta ha inviato in soccorso dell'Open Arms navi della Guardia Costiera che quindi possono raccogliere i profughi e farli sbarcare nonostante il divieto opposto da Salvini. Quindi su questa vicenda dell'immigrazione, su questa vicenda delle ONG che raccolgono migranti nelle acque del Mediterraneo, che già da sempre è oggetto di scontro tra Salvini e il resto della maggioranza e delle opposizioni, stavolta si aggiunge la tensione che è latente e che scoppierà, e che è già scoppiata, ma scoppierà ufficialmente martedì 20 al Senato, sulla crisi di governo con la proposta di sfiducia che Salvini ha già presentato, la mozione di sfiducia al governo Conte che Salvini ha già presentato e che proprio martedì dovrebbe essere discussa.
Poi in questo scenario bisogna ricordare appunto che era stato appena approvato anche il decreto sicurezza. Veniamo adesso invece, Carlo, alla crisi politica, proprio entriamo nel vivo di quello che sta succedendo. Anche qui appunto i protagonisti non cambiano, vediamo sempre tra i principali Matteo Salvini e il premier Giuseppe Conte. In Senato martedì Salvini però ha incassato un po' una sconfitta sulla votazione anticipata della mozione di sfiducia al premier. Come è andata in aula e quello che è successo in aula secondo te potrebbe essere foriero appunto di nuovi venti, di nuovi schemi all'interno dell'aula?
Intanto la crisi di governo tanto sorbalzata di cui tanto si parla in realtà non esiste al momento, almeno ufficialmente, non è neanche cominciata. Perché? Perché il Presidente del Consiglio non si è dimesso, perché non si sono dimessi i ministri della Lega e non si è dimesso neanche a maggior ragione il vicepremier e il ministro dell'interno Salvini, quindi è tutto al momento congelato. La mossa ufficiale fatta da Salvini è stata quella di presentare appunto al Senato una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio che dovrebbe essere discussa appunto il 20. Questa data è stata oggetto di un braccio di ferro tra Salvini e il resto della maggioranza, perché Salvini voleva anticipare la discussione di questa mozione già a oggi, al 14, a ieri anzi in verità. E su questa richiesta si è discusso al Senato e Salvini ha perso il suo round. Perché? Perché contro questa richiesta di accelerare i tempi e quindi invece dando il via libera solo al 20 per la discussione della mozione e l'intervento del Presidente del Consiglio, la mozione di sfiducia e l'intervento del Presidente del Consiglio, si è messa insieme una maggioranza che ha visto unire i propri voti, quelli del PD, dei 5 Stelle e di Liberi e Uguali, che quindi hanno, diciamo, battuto invece il vecchio centrodestra formato da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Questa votazione è una votazione formalmente solo procedurale, appunto sul calendario, non il 14 di agosto, ma il 20 di agosto la discussione della mozione di sfiducia alla Lega, ma in realtà naturalmente contiene un elemento politico importante, perché questa maggioranza che si è formata per respingere la richiesta di accelerazione di Salvini potrebbe in teoria anche diventare una maggioranza di governo, cioè potrebbe anche accadere che una volta che il Presidente del Consiglio, riferito in aula al Senato martedì 20, sale al Quirinale per dimettersi, visto che c'è appunto la Lega, uno dei partner di maggioranza che vuole la sfiducia, a questo punto il Presidente della Repubblica potrebbe anche prendere atto che, avviando le consultazioni, si può creare un assenso, diciamo un accordo di maggioranza appunto tra le forze che ho appena detto, PD, 5 Stelle e Liberi Uguali, che possono in teoria, che hanno in teoria i numeri in Parlamento per essere maggioranza, e quindi potrebbero dare via libera ad un nuovo governo. Quindi stiamo assistendo ad uno scontro che formalmente non è ancora cominciato dal punto di vista istituzionale per la crisi di governo, ma si perfezionerà martedì, e che potrebbe a questo punto dare anche il via alla, non solo alla spaccatura della maggioranza giallo-verde che fino adesso ha governato, ma anche il via libera ad una nuova maggioranza dove in sostanza il PD sostituirebbe la Lega. Un cambio di maggioranza in corsa è un'operazione spericolata dal punto di vista politico e istituzionale, non è detto che il Presidente della Repubblica possa accettarla, anche perché le differenze programmatiche tra PD e 5 Stelle sono molto forti, però è un'operazione caldeggiata dall'ex segretario del PD Matteo Renzi, e quindi dobbiamo stare a vedere se effettivamente questa possibilità si concretizzerà in un nuovo patto di governo.
Un'ultima domanda, Carlo, perché appunto nella giornata del 14 in Italia si sono svolte le commemorazioni per il crollo del ponte Morandi, il ponte di Genova, che appunto ha compiuto un primo anniversario, una tragedia, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, che ha portato alla morte di ben 43 persone. Carlo, come si sono svolte le commemorazioni in Italia, soprattutto a Genova?
Il crollo del ponte Morandi è una tragedia che non dovrebbe accadere in un paese civile come l'Italia. Si tratta di un'infrastruttura costruita negli anni 70 che era un po' il vanto dell'ingegneria italiana, che collegava appunto due parti della città di Genova, e all'epoca era anche un'opera avveniristica. Il crollo è stato un evento davvero traumatico, che ha messo a nudo carenze, assenze di controlli, cedimenti strutturali, incapacità di chi doveva assicurare garanzia e solidità, incapacità di saper portare a compimento queste operazioni di controllo, appunto, nella capacità di controllo anche quella di garantire che non ci potessero essere incidenti di manutenzione. La commozione all'epoca, un anno fa, fu molto forte, e questa stessa commozione si è riproposta oggi, con una differenza però sostanziale, perché l'altro anno, quando le forze di governo che si erano appena riunite in maggioranza, cioè Lega e 5 Stelle, in particolare il vice premier Di Maio, si presentò sul luogo della tragedia, fu applaudito dalla gente, mentre i rappresentanti del PD, che pure erano presenti, furono fischiati, a testimonianza che l'umore popolare era a favore della nuova coalizione che si era creata. Adesso l'umore popolare si è schierato a favore, ma del Presidente della Repubblica, che è stato lungamente applaudito, Presidente Mattarella, che ha abbracciato alcuni dei familiari delle vittime del ponte, mentre i rappresentanti della società autostrade, che appunto avevano la manutenzione in carico, la manutenzione del ponte, sono stati invitati ad allontanarsi, cosa che è avvenuta. Teniamo presente che la revoca della concessione alla società autostrade, quindi alla famiglia Benetton, è una delle operazioni politiche che 5 Stelle, in particolare il premier Di Maio, intendono portare a compimento, mentre dall'altra parte appunto nella Lega non tutti sono d'accordo in questo. Quindi da una parte c'è stata la riproposizione della commozione per una tragedia immane, inaccettabile, ripeto, in un paese civile, dall'altro la volontà di unirsi attorno alla figura del Presidente Mattarella, che in questo momento è davvero il garante supremo, l'arbitro delle contrapposizioni politiche, lo è adesso e ancora di più lo sarà appunto da martedì prossimo, quando, con l'apertura della crisi, sarà lui a dover decidere come procedere per dare un nuovo governo al paese, oppure sciogliere le Camere e portare gli italiani a votare già a ottobre.
E in quella situazione sicuramente ci risentiremo. Intanto grazie a Carlo Fusi, direttore del quotidiano Il Dubbio a Roma.
Grazie a voi, buona giornata.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.